E allora, 18 e 27 minuti primi, venerdì 4 di novembre 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, come ogni venerdì a quest'ora, delle ore di religione, trasmissione di Teologia Estrema ogni venerdì sera intorno alle 18 e 15 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora, un buon pomeriggio, una buona serata a tutte e tutti. Le ultime due trasmissioni delle ore di religione sono state dedicate a un tema un po', diciamo, differente dal solito, ma le avevamo promesse, erano due puntate su Mike Buongiorno. Finito Mike Buongiorno, ritorniamo a temi un pochino più vicini allo, non allo spirito, perché Mike Buongiorno è perfettamente nello spirito, però diciamo al core business della trasmissione, forse questo è il termine giusto. E allora, di che ci occupo? Certo che ci siete.
Ah, buonasera, buonasera.
Ci siete sempre, anche in spirito, no, anche quando mancate.
Anche quando non ci siamo.
Esatto, esatto. L'essenza permane qui. Non ritorniamo agli evangelici, perché se no non riusciamo più, però l'essenza rimane.
Noi, prego, prego, tu finivi, ecco, l'introduzione.
E appunto, e quindi attendevo novelle riguardo il punto dell'oggi.
Perché sai, è a sorpresa?
No, però io sai come funziona. Uno dice adesso, sanno quello che arriverà addirittura fra un paio di venerdì, però quello di questa sera mi sa che non l'avevamo annunciato.
Sì, dunque.
Non mi ricordo in realtà se l'avevamo annunciato.
Allora,
o meno.
Praticamente questa sera parliamo di denaro, economia, mercato.
Quindi insomma,
parliamo di comunione e fatturazione.
Ah, beh, quindi passiamo dalla teologia estrema, però
alla teologia estrema, sì. Quella vera, quella che fanno loro,
quella effettiva. Diciamo, non
sì,
quella.
Infatti, la nostra domanda è proprio: qual è il legame con la teologia di queste organizzazioni? Poi parleremo anche dell'Opus Dei, di cui abbiamo già detto,
sì.
Però diciamo ci riagganceremo all'aspetto più che la parte puramente massonico, mafiosa dell'Opus Dei, con i reclutamenti e con tutte le storie delle vicende interne di sottomissione proprio degli adepti, più che guardare dentro, scavare dentro. Poi noi avevamo recensito sostanzialmente un libro, non è che...
Di grosso successo editoriale.
Di grosso successo editoriale, peraltro un libro fatto molto molto bene, e dettagliato, e per quello che io diciamo so, e devo dire che sono abbastanza ferrato sull'argomento, è il migliore, io li posseggo tutti i libri, diciamo, anche quelli scritti da loro. In realtà ce n'ho uno solo, perché me ne bastava uno per capire come argomentano, ma insomma,
anche perché casa tua, voglio dire, metti un altro libro e esplode.
Sto per essere cacciato dalla madre di mio figlio.
Poi il giudice non avrà dubbi nel dare ragione, ecco,
assolutamente. Sto alle doppie file della libreria, insomma, comprata 4 anni fa la mia libreria nuova.
Lo so.
Peraltro, come si dice proprio in gergo, un occhio della testa, perché comunque le librerie.
Tanto figurati quando la riempio.
Esatto,
così grande.
Questa
va avanti fino alla vecchiaia.
30 metri quadrati di pannelli, niente. No. Di nuovo messo, comunque al di là di questo dico di tutta la mia
carpace,
diciamo, conoscenza delle produzioni sulla Opus Dei. Certamente quello di cui noi parlammo è assolutamente il più interessante per motivi che abbiamo detto, e per il fatto che avesse avuto accesso a delle interviste di persone che hanno raccontato
le esperienze
dettagliatamente
personali.
L'esperienza personale. E noi invece la prossima volta, venerdì prossimo, io poi lo dico perché noi avevamo un appuntamento venerdì prossimo, ma questo appuntamento slitta di un altro venerdì per ragioni che sono questa volta mie, mentre doveva essere oggi, ma il nostro ospite non poteva. Venerdì prossimo io avevo fissato, ma a causa del mio lavoro curioso io posso non sapere cosa faccio anche 2 giorni prima, e adesso ho scoperto che venerdì prossimo non ci sono, perché sono a Trieste per lavoro, e quindi
e noi non ci colleghiamo con te con Trieste, no?
Non ci colleghiamo con me, perché io sono a un festival del cinema di fantascienza, quindi per un lavoro.
Beh, quindi potremmo venire tutti con te.
Sì, invece, quello sì, sarebbe veramente che... Tra l'altro vado a intervistare Giorgio Romero.
Ah, cazzarola. Beh, noi abbiamo presentato il libro su, quindi, di lui, lo sai, ultimamente.
Quindi insomma, sì, lo conosco. Quindi per me è un momento anche abbastanza particolare, perché io sono un fan sfegatato dall'infanzia, perché? Diciamo. Esatto, ho già intervistato, però insomma molto più velocemente, in 3 minuti. Questa volta invece ho più tempo e quindi...
un rivoluzionario. Ecco, 5 minuti, bene, miglioriamo.
No, l'ho intervistato 5 minuti, poi...
Ah, adesso è sì. Più tranquillo.
No, questa volta abbiamo mezz'ora.
Ah beh, quindi insomma ci sarà modo per sbizzarrirsi.
Sì.
Vabbè, quindi sei scusatissimo. Ecco.
Eh sì, perché devo fare questo speciale. Comunque, quindi non ci sono, e quindi slitterà, ma ci saranno loro, quindi poi loro continueranno. Magari poi può darsi che se mi telefonate io magari mi chiamo un attimo prima, se non sono impegnato in a quell'ora del venerdì pomeriggio, possiamo fare un collegamento.
Beh, poi guarda, se dice a Romero che fai una trasmissione del genere, lui vuole intervenire.
E infatti sì, posso provare a farvi una piccola corrispondenza dal festival magari.
Registra un saluto audio.
Ah certo, fai il jingle.
Se faccio Romero venerdì... Posso fargli fare una battuta audio, però potrei farlo sabato, quindi insomma, portarmela venerdì prossimo mi sembra un po' poco carino. Quindi venerdì proseguiremo, insomma, il discorso di oggi, quindi parliamo di comunione e fatturazione e OD, che è Opus Dei, sembra una rivista, OD. Una rivista di teologia estrema.
Sì, appunto, dopo OP o D.
Infatti l'ho detto, bravo, vedo tu hai colto. Loro sono un po' più, diciamo, più giovani. Fanno cagare perché sono comunque delle cariatidi diciamo, della società moderna. Insomma.
L'avete scontata, esatto. Che non è neanche detta. No, noi.
Però era, diciamo, dopo OP, che poi comunque qualche cosa c'era. Insomma.
Sì, tant'è che ha fatto una brutta fine anche perché appunto pensava di fare troppi doppi giochi.
Era al quintuplo doppio gioco, credo, forse.
Poi con un personaggio con cui neanche vuoi fare il primo di gioco.
Con Andreotti.
Sì, insomma, ecco, non hai proprio...
Stiamo parlando del mitico Mino Pecorelli.
È roba di 75.
Abbattuto, sì, perché lui è stato ammazzato nel 79, credo.
Sì, comunque pieni anni 70. Che ormai viene ricordato soltanto perché la sua vicenda fa parte della vicenda della banda della Magliana, perché tutti i ragazzini però sanno che a un certo punto c'era questo giornalista che fu ammazzato da Abbruciati, credo, insomma, qualcuno di quelli.
Con uno di loro seppellito a Santa Apollinare. L'hanno tolto adesso perché
L'hanno tolto, è ufficiale?
Dicono di averlo tolto, probabilmente l'hanno tolto, però insomma pochissimo tempo fa, dopo un dopo che si è sollevata così un po' di
l'ira di Dio,
qualche perplessità anche tra loro, ma che ci fa? Che poi era
De Petis.
Renatino.
Che gli ha dato talmente tanti soldi per farsi seppellire lì, che pure quelli hanno detto vabbè.
No, appunto dico, quindi è chiaro che se tu sei seppellito alla Banda Magliana, allora ho detto, ma perché era un benefattore, capito? De Petis, Renatino.
Vabbè,
non sapevano.
Appunto, sì.
Non sanno niente, sì, niente. Loro dicevano, noi siamo vestiti di bianco, non sappiamo, non capiamo. C'è il male.
Sembrava un bravo ragazzo.
Sì, è venuto con tanti soldi.
Che devono fare pure loro? Vabbè.
E quindi cominciamo,
torniamo a comunione e fatturazione.
Comunione e fatturazione. Quindi oggi cominciamo con comunione e fatturazione perché ce ne siamo occupati poco. Abbiamo detto qualcosa, ma ormai siamo entrati a fondo. Quindi dedicheremo 2 puntate a questo argomento. E ovviamente tracceremo poi i collegamenti. Faremo delle analogie, diciamo, con l'Opus Dei nella parte quella del capitale. Ecco, mentre l'altra volta abbiamo analizzato la setta. Diciamo.
Sì, anche perché poi comunione e fatturazione, così come il nostro Santo Padre, nasce progressista o quasi, insomma. Poi c'è stato tutto
una simpatica in particolare, tra l'altro.
Adesso appunto, vediamo, insomma.
Vedremo anche che tipo di opposizione incontrerà anche con la Chiesa.
Io mi ricordo che negli anni 70 prendevano i ceffoni.
Sì.
Almeno
sì,
dove ero un ricordo io. Tipico della tua generazione.
Insomma, sì, in qualche modo sì, alcuni di loro.
No, che per colpa vostra si sono dati agli affari e hanno fatto tutto questo impero finanziario. Se magari avessero avuto più agilità,
magari potevano. Hanno prodotto i formigoni di turno. Quindi.
Vabbè. Partiamo dalle origini.
Ecco, partiamo dall'origine. Quindi molto brevemente faremo un po' un riassunto della storia di Criminale Liberazione fino appunto all'era Formigoni e quindi di quella Milano, di quella Lombardia che è tutta così intrisa da questa piovra di
ma intanto
di
partiamo però dall'origine.
Però partiamo dall'origine.
Formigoni ci arriviamo venerdì prossimo.
Ci arriviamo, esatto. No, ci arriviamo anche
diciamo, oggi, ma insomma...
anche oggi però facciamo appunto un discorso molto più lo sentivo, poi andremo nel dettaglio dei legami di potere specifici. Allora, intanto si può datare la nascita di Comune e Liberazione verso la fine del 54. Il fondatore è Don Luigi Giussani, come è noto, il quale faceva quello che facciamo noi, cioè le ore di religione in un liceo classico di Milano. E inizialmente, appunto, tutto nasce attraverso queste lezioni che lui faceva in questa scuola, il liceo classico Berchet di Milano,
che
e,
insomma,
che è uno dei licei
classici
importanti.
Il Parini e il Berchet,
la zanzara del Parini.
La zanzara del Parini.
E quindi, insomma, la prima, chiamiamo la formazione.
C'hanno 60 anni quelli lì, sì, adesso. Sì, hanno scritto, per me sono 60 anni.
67.
Sì, 6 forse. 6 addirittura, se non ricordo male. È un anticipo di 2 anni, diciamo.
Sì, quindi 60 anni pari pari.
Sì, penso di sì. 58, insomma, sì, no, 60 credo.
Eh sì, ormai, insomma.
Sì, perché saranno di
una certa età.
16, 50, sì. 60 anni c'hanno.
Quindi, insomma, come dicevamo, il primo gruppo prende il nome, insomma, in seguito a questi primi incontri con gli studenti anche extrascolastici, e si viene a costituire Gioventù Studentesca, GS, che
poi diventerà una catena di supermercati.
Diventerà
una catena...
No, diventerà.
No, no, non è vero,
ben altro, con
non sono
più
loro,
denaro, tra l'altro.
No, omonimia.
Esatto, cioè una GS diversa. Che inizia a diffondersi inizialmente a Milano, ma poi esce anche dalla Lombardia in modo abbastanza repentino. Insomma, negli anni che vanno dal 54 al 60 si arriva a fare delle, chiamiamole, cellule anche a Catania, ovviamente a Rimini, che come vedremo sarà sede del terrificante meeting, appunto, e a Rovereto, a Trento, a Forlì, eccetera. Quindi c'è un'espansione, appunto, di Gioventù Studentesca nei primi anni 60, praticamente in tutta Italia. Come prima si accennava, c'era un po', diciamo così, un problema dal punto di vista proprio dell'organizzazione, in quanto inizialmente Gioventù Studentesca faceva comunque fede ad Azione Cattolica, era parte integrante della gioventù che aderiva, appunto, all'Azione Cattolica. Ma il metodo che utilizzava Giussani, prima si diceva che era, tu dici, sembrava addirittura progressista, ecco, progressismo in che cosa consiste?
Ma guarda, lui dice questo
interno,
perché,
chiaramente,
perché no, ma perché questa cosa che tu stai dicendo, dobbiamo fare una
entrare nel sì, momento storico,
esatto,
storico.
Una premessa, nel senso che questo tipo di associazionismo è un associazionismo molto nuovo, perché è il prodotto del dibattito che c'è, appunto, anche nella Chiesa, perché c'è stato il Concilio, e quindi è una, come dire, novità proprio
dell'associazionismo
del Concilio, quella di dare uno spazio fortissimo al laicato, questo almeno dal loro punto di vista. Ovviamente non è che è stato dato così margine, che potremmo dire carta bianca, non c'è mai stata così questa concessione, ma le timide aperture del Concilio Vaticano II hanno aperto invece una crepa molto più al di là di quelle che potevano essere le aspettative dei padri conciliari, sul piano invece della realtà pratica, che poi è la ricaduta nelle parrocchie, sostanzialmente di lì a poco, cioè nei primi anni 60, cioè da quando viene eletto Montini, che è quello che ridà speranza al Concilio. Perché dobbiamo ricordare brevissimamente che Roncalli muore, e per eleggere Montini, cioè non è scontato, diciamo, che alla morte di Roncalli il Concilio è stato poi proseguito, ma in quel momento, quando lui muore, Giovanni XXIII, non è sicuro al 100% che le cose sarebbero andate così. C'era all'interno del conclave un'ala che voleva Siri,
che sarebbe stato
una, così, una chiusura totale, e non avrebbe riaperto il Concilio, perché i nostri ascoltatori lo sanno, l'abbiamo detto varie volte, non è quando muore un papa bisogna che il papa successivo lo riapra, non è che è un automatismo. Mentre l'ala, tra virgolette, sempre progressista, proponeva Lercaro, che era vescovo di Bologna, e il cardinale Lercaro, alla fine si opta per una mediazione, come è solito, insomma, ed è Montini, che è un po' tentenna. All'inizio si apre, poi fa subito dopo, di fronte al problema della pillola, con l'umane vite, c'è la chiusura. Beh, e quindi certo, Montini, cioè, diciamo, delude sostanzialmente. Però questa è una cosa più abbiamo detto a margine. Quello che conta è che la questione nuova è questa, cioè che modificando il rapporto con il territorio e quindi concedendo una minima capacità di auto-organizzarsi a livello, diciamo, locale delle parrocchie, o perlomeno gli viene data una falange, e questi si pigliano tutto il braccio, perché nel giro di 10 anni succede, c'è un'esplosione ovviamente di partecipazione, che si sovrappone e si mescola con gli anni 60 in generale, nel senso che sono i giovani che vengono mobilitati. Vorrei ricordare l'episodio di Firenze, l'alluvione. Lì c'è una partecipazione cattolica fortissima, anche laica ovviamente, perché quelli che vengono da tutto il mondo non sono soltanto ovviamente mobilitati, però c'è una forte presenza, diciamo, dello scautismo e dell'associazionismo cattolico che interviene, insieme anche a tantissimi giovani totalmente laici, un po' come le brigate internazionali per la guerra di Spagna. C'è un'emotività totalmente scatenata da ragioni diverse, perché lì c'era una guerra e la difesa della libertà, della Repubblica, delle elezioni, mentre di qua c'è il turbamento di questa alluvione, che fu devastante, perché poi in quegli anni gli alluvioni, adesso ci siamo abituati, perché la tragedia, io ho letto adesso che ci sono stati 7 morti, credo, a Genova.
Ah, oggi?
Oggi.
Sì, sì.
Oh. Oggi. No, oltre i 10, oltre i 10 della settimana, 2 settimane fa, oggi un'alluvione spaventosa a Genova. 7 morti, però un alluvione di un altro tipo, perché lì invece era esondato l'Arno.
Prima che lo rimetti a posto.
No, è stata una tragedia veramente incredibile. E poi appunto Firenze è una città mondiale, e quindi la difesa era di tutto il patrimonio artistico, quindi questa mobilitazione, e quindi i famosi angeli del fango vengono chiamati così, diciamo, cioè diventano questa cosa, perché poi fecero una fiaccolata e buttarono poi queste, una cosa, era un rituale molto appunto quasi religioso, queste fiaccole di notte che furono buttate nell'Arno, quindi quasi un gesto
di spegnere il fiume.
Insomma, una cosa abbastanza, una simbologia direi casuale, ma insomma in parte voluta, in parte no, ma insomma con una costruzione ancora di una partecipazione organizzata. Quindi un momento in cui, ecco, il segnale, questo è un esempio, ma poi c'è tutto il movimento giovanile americano che parte dagli anni 50, alla fine degli anni 50, perché John Bates, quando è lei che poi scoprirà Dylan addirittura, e lei già nel 58 è stata arrestata varie volte, quindi
è già un lungo curriculum,
mentre da noi insomma ancora i movimenti giovanili,
ancora i giovani dovevano
nascere, sì, diciamo i primi si vedono. Beh, ci sono, diciamo, i morti di Reggio Emilia, durante quegli scontri ci sono dei giovani.
Cioè dei giovani individuati come giovani.
Proprio giovanissimi, cioè non sono più, non sono gli operai ai tempi di Scelba, le grandi masse organizzate dal PC, quindi dove i giovani sono parte della classe, diciamo. Il soggetto giovanile che si organizza e che partecipa a titolo proprio di uno sono incazzato e ho 20 anni, si intravedono proprio nei primi anni 60 con il periodo di Tambroni e l'episodio
del governo
del congresso a Genova, del MIS e degli scontri che ci furono per impedire questo congresso, e gli scontri che dilagarono anche in altre città. E quindi la partecipazione giovanile nella vita sociale, quindi questo dilatarsi sostanzialmente dell'età di chi da adolescente poi improvvisamente, senza una soluzione di continuità, poi passava nel mondo del lavoro e diventava adulto. E i giovani diventano proprio in questo periodo, tra gli anni 50 e gli anni 70, un'area sociale nuova, proprio perché c'è una stasi. Quando finiscono di essere adolescenti, prima di entrare nel mondo del lavoro, cioè diciamo tra i 15-16 anni e i 25-30, sempre di più poi, si crea una situazione di sospensione, perché chi studia ovviamente mette subito in pratica anche durante gli anni di università degli insegnamenti, specie quelli delle facoltà umanistiche. Poi c'è il boom ovviamente in quegli anni proprio della sociologia, che arriva da francofortesi, tra l'altro
passa per Trento,
insomma, quindi c'è questo grosso interesse. Quindi la Chiesa ovviamente, avendo detto dobbiamo rinnovarci nelle strutture per essere presenti in una società moderna, apre anch'essa all'organizzazione di queste associazioni, e questo poi pone dei problemi ovviamente, no? Perché pone dei problemi rispetto all'autorità. Quindi c'è una parte consistente della Chiesa più conservatrice che, come è contraria a tutta una serie di cose che noi ricordiamo, è anche contraria ovviamente alla concessione di queste
novità dal punto di vista dell'espansione in una,
no, di lasciarli
allargata,
dirigere a dei soggetti come appunto Giussani, per esempio, che... i loro movimenti. C'era ovviamente, c'era un controllo totale e sempre ricordiamo Francesco d'Assisi, una volta morto,
certo,
la prima operazione che viene messa in pratica è una totale, proprio viene risucchiato proprio e fatto svaporare il Francesco storico vero, così come scompare il Gesù identico. Avviene lì un'operazione più scientifica, tra l'altro, perché quella, la scomparsa di Gesù storico avviene storicamente in 400 anni senza controllo, avviene perché doveva avvenire
lì in 4 giorni
poi appena morto iniziano delle narrazioni mitiche che si sovrappongono e quindi è difficilissimo capire poi cos'era veramente, e nasce poi il mito, ma tutto costruito all'interno della santificazione, della riduzione del suo movimento all'interno dell'autorità che era quella medievale. Quindi parliamo di un'organizzazione, insomma, un totalitarismo assoluto e la persecuzione
dei
francescani veri, quelli doc, cioè quelli che erano detti gli spirituali, rispetto ai conventuali che erano quelli che avevano accettato di essere inseriti dentro una regola. Perché poi la questione principale della questione di Francesco è proprio la regola, perché gli chiedono di scrivere, lui dice no, io non voglio, insomma, è molto dibattuto. Però ne riparleremo di Francesco, perché ne dedicheremo un paio di puntate proprio a lui, ma dopo Natale, perché io ho bisogno di una pausa, perché sto facendo un lavoro, insomma, e devo preparare queste puntate complesse. Anch'io ho bisogno di recuperare
Ma ti prepari?
Sì, devo riorganizzare, devo riaprire dei libri, prendere degli appunti, poi devo sintetizzare, perché insomma è una storia complessa. Quindi, così come Francesco viene riassorbito, la Chiesa lascia fare, ma poi tiene sotto controllo. Qui, ovviamente, noi vedremo che quello che sto dicendo non è che avviene negli anni 60, ma sto solo dicendo delle cose che riguardano il presente e il fatto che è successo qualcosa quando questi movimenti qui sono diventati quello che sono diventati. Noi, a questo punto lo dico, nel senso che l'abbiamo già detto, arriviamo all'Opus Dei. L'Opus Dei a un certo punto, che nasce prima in realtà, nel contesto attuale, quando cambia negli anni 70 e arriva, quindi diventa prelatura personale. Questa è una operazione di cui abbiamo anche parlato e ci ritorneremo la prossima volta, e lì si apre un discorso che fa dire a una parte del cattolicesimo più avveduto, quello onesto, diciamo, ci sono tantissimi cattolici onesti intellettualmente, che sono veramente rispettosi, no? Che è turbato dal fatto che ci sono delle chiese nella chiesa con dei poteri economici.
La guerra
immensi,
tra loro, ecco, come Opus Dei, Comunione e Liberazione.
Assolutamente, tra l'altro. Diciamo, non proprio una guerra commerciale come le grandi multinazionali, ma con delle tensioni teologiche surreali agli occhi degli profani, ma che invece sono interessanti. E noi lì andiamo a indagare. Quindi adesso dobbiamo capire che cosa, lui adesso riprende subito, sta succedendo, come nasce tutta questa cosa, ma prima di arrivare, cioè noi non sveliamo, adesso ci arriviamo a vedere
come
a un certo punto questa organizzazione diventerà invece una holding, insomma. anzi, una meta holding, perché è un'organizzazione che controlla poi
diverse
in mille rivoli strutture che intervengono sulla società. Quindi questo che cosa significa? Significa che la Chiesa prende atto della modernità, decide di operare politicamente attraverso la visibilità dei cattolici nella società e quindi la costruzione di una identità precisa che impone con la partecipazione delle proprie masse dentro la società, l'agenda, perché viene fatto credere con questa impetuosa presenza sociale che questa è una grande maggioranza. Poi, siccome l'Italia effettivamente è un paese sulla carta cattolico all'85%, 90%, la presenza anche soltanto di un 20% di attivi è come dire la punta dell'iceberg di una macchina potentissima, e quindi è un segnale forte. Quindi il cattolicesimo assume un ruolo importantissimo a livello storico durante questi anni, cioè degli anni 70, 60 e primi 80, come nella fase che analizzavamo rispetto ai movimenti giovanili, le lotte sociali e tutto quello che conosciamo bene, che ha riguardato anche la sinistra antagonista, la sinistra istituzionale e tutte le varie frammentazioni dovute ai problemi che aveva anche la Chiesa, essendo contigue per certi, certi versi, certi modi di vedere la realtà, e cioè di adattarsi attraverso quello che invece è uno sguardo ideologico a delle cose sfuggenti che, come dire, non combaciano perfettamente con una lettura ideologica che è, diciamo, crea dei problemi.
Allora, l'intelligenza della leadership è proprio quella, cioè quella di riuscire a mettere
di trovare un modo per evitare. Poi, da un punto di vista laico, che fa politica, può avere più facilità, perché insomma, non avendo proprio una divinità da difendere arcaica, se la può,
almeno non più,
non più si può liberare. Loro no, se rimuovono il problema a monte, sbragano qualunque cosa, e quindi devono tenere insieme questa forma. Allora, vediamo allora.
Sì,
cioè, Giussani, perché adesso Giussani, ci fermiamo, perché poi parleremo, diciamo, anche di altri movimenti. Faremo una puntata sulla Lubich, tanto è morta, quindi ormai è storia. Quindi Focolarini, e vedremo anche altri movimenti italiani. Ma sì, adesso invece ci occupiamo di Giussani, che è una figura interessante, quello, molto singolare.
A quello che si stava dicendo prima, appunto, della necessità di di conquistare in qualche modo la società civile, passando proprio dai giovani. Giussani fa. Già all'inizio degli anni 60 il vescovo di Crema riportava alcune critiche e diceva che praticamente questo movimento non è un movimento proprio della Chiesa, ma di un uomo solo, e quindi è destinato a scomparire con lui. Queste accuse sono di Monsignor Francesco Costa. Praticamente il problema era questo: le metodologie di Azione Cattolica erano atte a riportare appunto la gioventù all'interno delle parrocchie, quindi un movimento verso il centro, come più volte si è detto, mentre invece la novità una delle novità di Giussani è proprio quella di creare delle comunità in cui c'era una nuova socialità. Fondamentale ad esempio era la musica, lo stare insieme con la chitarra, il cantare, cioè tutto già nasce in questo clima di cui abbiamo anche ampiamente discusso, che ha creato appunto delle serie preoccupazioni all'interno della Chiesa Cattolica. Ma la svolta, come dicevamo prima, arriva proprio con Montini, ma arriva con Montini quando era ancora vescovo, perché quando era appunto vescovo di Milano incontra più volte, era amico di Giussani, e avrà modo di congratularsi.
La diocesi milanese è una delle più importanti. Perché insomma ricordiamo Borromeo, quindi c'è una tradizione storica potentissima, quindi chi passa da là e da Venezia arriva ai vertici assoluti, e spesso era papa, infatti.
Non a caso.
Sì, Giovanni Roncalli e Montini.
Sì, quindi sarà proprio Montini ad incitare Giussani, e gli dirà: io non capisco bene le sue idee e i suoi metodi, ma vedo i frutti e le dico, vada avanti così. E questa esortazione che fa Montini quando era ancora cardinale la rifarà quando diventerà papa, quindi da Paolo VI in poi.
Ricordiamo che Paolo VI era un intellettuale.
Sì, quindi ha capito perfettamente che, ad esempio, tra le grandi novità più discusse c'era.
No, nel senso che è onesto, ha detto una cosa prima e ha mantenuto anche dopo.
Certo, ma non ha cambiato idea dal punto di vista delle aperture portate, tra virgolette, da Giussani, tra cui spicca la partecipazione di uomini e donne, nel senso non c'era una differenza all'interno del movimento, potevano partecipare senza problemi, stare insieme, cantare, creare appunto
questo che stai dicendo è molto importante,
questa socialità
è una novità grossa. Cioè noi veniamo dalla chiesa di Pio XII, da una chiesa insomma ancora tridentina, quindi come congelata, dove la separazione donne uomini era totale,
certo, non era pensabile,
si andava col velo la domenica a messa. Guardatevi un qualunque filmato, cioè se uno diciamo c'è un po' di tempo, la sera tardi.
Le commedie di Germi,
sì, ma cioè, a parte i film, diciamo, ma anche ci sono su Rai Storia, ogni tanto fanno dei documentari, ce ne sono tantissimi, anche che non trattino direttamente della Chiesa. Può capitare di vedere in una qualunque sequenza di un documentario su un piccolo paesino, magari di quelli di soldati che andavano negli anni fine 50, di vedere un'Italia che non c'è più veramente, insomma, con tutte le donne con il velo, tutte quante
in una parte separata della Chiesa.
Quindi insomma è una novità questa fusione dei generi.
Assolutamente una novità, però, assolutamente non ben vista.
Due soli generi.
Ovviamente, Matti, assolutamente, poi insomma, si esprimerà Comunione e Liberazione riguardo a divorzio, aborto,
e già che ce ne danno due.
Si chiama Comunione e Liberazione, ma fino a un certo punto.
Fino a un certo punto, poi Liberazione
era il sottotitolo.
Con grano salis.
Esattamente, Comunione e Liberazione, ma.
Ma con tanti asterischi.
Gli era scritto Ozu il titolo.
No, vabbè, a parte poi anche la nascita del nome, in realtà Comunione e Liberazione viene proprio da quello che si diceva,
diciamo,
prima.
Però cioè... i nostri ascoltatori, perché sennò ci danno dei pazzi, insomma.
Ozu
è un regista giapponese.
Noto.
Noto per i titoli dei suoi cortometraggi degli anni 20 e poi lungometraggi, che sono appunto Mi sono laureato ma... Sono nato ma... Sono stato bocciato ma... Sono tutti titoli bellissimi, io li adoro e sono film meravigliosi.
Uno spauracchio di tutti gli studenti di storia del cinema.
Esattamente, Ozu è un grandissimo.
E qui siamo a Comunione e Liberazione ma...
Ma veramente
perché il nome stesso parte in realtà da quel mondo che stavi dicendo tu prima, ovvero dai movimenti studenteschi che parlavano di una liberazione decisamente diversa e che in mano a quello che è stato appunto il nucleo originario di Comunione e Liberazione è diventata un'idea diversa. La liberazione avviene solo in Cristo e in tutto quello che vanno propagandando, quindi è chiaramente
in realtà fanno quello che hanno sempre fatto e si adattano a
una forma che è comunque aderente ai tempi.
La liberazione è in Cristo, quindi non, voi vi sbagliate, non è l'LSD,
non è la rivoluzione
Che Guevara, ma è Cristo. Questo per gli anni all'epoca, parlo degli anni fine 60.
E diciamo prima, i conflitti con la Chiesa non vanno scemando, anzi, addirittura nel 65 viene esiliato Giussani, in quanto ritenuto comunque scomodo dall'azione cattolica, e viene spedito negli Stati Uniti a studiare, a fare una sorta di seminario sulla religione riformata, sul protestantesimo eccetera. Però gli dice male perché Giussani si ammala e deve tornare immediatamente in Italia per un'operazione della cistifelea, quindi rimarrà lì e insegnerà teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano fino al 1990, quindi se lo ritrovano immediatamente tra i piedi e anzi continua l'operato di Comunione e Liberazione. Non andrà meglio negli anni 70-80 o perlomeno fino all'82, ovvero quando viene effettivamente riconosciuta Comunione e Liberazione all'interno della Chiesa Cattolica, riconosce come movimento, ma avremo tra i più grandi oppositori di nuovo il Vescovo Costa, che torna con accuse di integrismo, ovvero quindi un movimento integralista, ma al contempo sarà ritenuto un movimento carismatico, quindi fu fondato semplicemente sul carisma appunto di Don Giussani. Queste sono le accuse che formulerà. Ovviamente Paolo VI avrà modo di, come abbiamo detto prima, risollevare le sorti, ma il vero, il vero Papa di Comunione e Liberazione, quello che darà forza, sostegno, fondi e quant'altro, sarà Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II sarà il primo a fare degli Angelus dedicati proprio ai giovani di Comunione e Liberazione, quindi è con lui che verranno effettivamente riconosciuti. Per dare un'idea di come... Parlavamo prima di una novità dal punto di vista della socialità di Comunione e Liberazione. Uno degli elementi centrali era la musica. Giussani stesso era amante della musica classica, ma non era per nulla escluso il contesto della musica popolare, men che meno quello dei cantautori. Infatti hanno proprio un loro cantautore di riferimento che inizierà la sua carriera a 17 anni proprio con l'incontro con i giovani di Giussani appunto, e proseguirà come cantautore proprio di Comunione e Liberazione, cantando ai meeting e ad altre manifestazioni pubbliche anche per il Papa. Stiamo parlando di Claudio Chieffo, di cui abbiamo per voi, per la vostra gioia, come direbbe oggi il Papa, dei brani che, cioè, ci scusiamo in anticipo, però ve li dobbiamo far sentire per far capire che tipo di musica c'è in questi incontri. Andiamo con il primo brano. Io propongo
Io non sono degno del titolo.
Io propongo Io non sono degno, infatti, come primo, mi sembra che è un brano del 64. Ricordiamo che questo cantautore ha fatto centinaia di canzoni del genere, quindi mi dispiace per gli ascoltatori, ma preparatevi al peggio.
Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia caduta dal cielo, sono come una canna spezzata dall'uragano. Se tu, Signore, non sei con me, io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto.
Eccoci qui di nuovo, scusateci,
non era un così
però, era però per capire il clima, nel senso che chi aderisce,
però in realtà, se abbiamo ascoltato, insomma, è evidente, no, come dicevamo mentre eravamo in fuori onda,
che è un po', sembra essere una risposta di un certo tipo a tutta la grande tradizione cantautoriale
di quel periodo lì nascente. Siamo nel 64, quindi siamo alla nascita,
esatto, di
c'era Gino Paoli in quell'epoca, Lauzi, il giovanissimo De André, il giovanissimo Gabber,
Tenco
che poi muore anche subito dopo, giovanissimo. Ma però non è del club dei 27 lui, perché mi sa che
non credo, però insomma, diciamo,
mi pare che è più grande quando
un po'
muore,
più grande,
mi pare,
sì, sì.
Non lo so, non mi ricordo,
vediamo subito.
Beh, comunque per meglio capire quello che stai anche dicendo tu, c'è un episodio chiave che ci porta proprio ad un confronto con i movimenti che stanno nascendo negli anni 60. Allora, siamo in un'assemblea alla Cattolica, siamo nel 73, e il coro di Comunione
Milano,
Libera
in una, eh? a Milano
ovviamente, la Cattolica di Milano, e in un'assemblea del 73 un coro di cielini inizia a cantare la ballata del potere, appunto, di Claudio Chieffo, che abbiamo appena sentito. Era presente il giornalista Walter Tobaggi, e che riporta che ad un certo punto c'è un applauso collettivo, quindi sia dei compagni, quindi quelli del movimento, che dei cielini, alla seguente strofa di Claudio Chieffo: forza compagni, rovesciamo tutto e costruiamo un mondo meno brutto. Quindi a questa strofa c'è un applauso collettivo, ma avviene invece una lite a una delle ultime strofe, che insomma, è chiaramente più di ispirazione cattolica, che è: ora tu dimmi come può sperare un uomo se ha in mano tutto ma non ha il perdono. Questa è un'altra strofa appunto di Claudio Chieffo, e a questa strofa iniziano a litigare i cellini con i ragazzi dell'università. Insomma, quindi c'è un momento in cui c'è una coesistenza di,
diciamo, che l'argomento del contendere era che i padroni non si perdonano,
appunto, quindi c'è una
devo
un
dire
conflitto
che...
giustamente
i nodi stanno venendo al pettine
precisamente,
dico, a distanza di 40 anni
evidentemente c'era una ragione, insomma, non è a campanare. Comunque 29 anni il povero Luigi,
ecco, Tenco. Vedi, era poco più grande, infatti non è del club dei 27,
però insomma siamo lì,
sì, beh, insomma,
anzi neanche 28, neanche aveva compiuto
per un pelo, io lo annovererei quasi, perché dai, cioè,
ad onore
beh, lui, Jim Morrison, Jimmy
lui
Ellis,
è il primo del club dei 27, sì. No,
il primo
il primo dei club dei 27, guarda, fai il club dei 27?
Sono andato no, temo che sia il primo, potrebbe essere il primo lui, se gli si leva Perché lui era del 38, sì, perché poi Brian Jones è del 42, Jimi Hendrix pure del 42.
No, infatti il primo sarebbe.
Sì.
Quindi siamo stati i primi noi in realtà.
A meno che non vogliamo mettere in mezzo Robert Johnson, chitarrista blues nato nel 1911, oh, però sì. Insomma, andiamo molto sulla nicchia, ecco. Per noi, per adesso arriviamo, ci chiamano, diciamo, come Robert Johnson.
27 anni,
Johnson. Sì, sì.
Sì. Allora sì, è lui il primo, sicuramente. È il padre.
Probabilmente avvelenamento. Beh, da stricnina.
Avvelenato da stricnina.
Beh, così ci informa.
Certo, un chitarrista avvelenato a 27 anni da stricnina è una storia curiosa, eh? Io non la so, non conosco. E né conosco
Robert Johnson.
Beh, indagheremo.
No. Robert Johnson. Sì, no, dico nella vita privata.
Un'oscura biografia scarsamente documentata.
Sì, oggetto di leggenda.
Sì, è una leggenda. Sì.
Alimenta fosche leggende. Sulla sua figura già circolanti in vita.
Insomma, adesso veniamo alle note dolenti, nel senso che c'è tutta una parte del discorso che andrebbe affrontata separatamente, che riguarda l'università, quindi l'università come terreno di conquista proprio di comunione e liberazione, ma è molto articolata e complessa, ci torneremo. Mentre invece interessante è la formazione del movimento popolare, quindi la scende in campo, CL scende in campo, e siamo nel 75, esattamente il 29 maggio del 75, nasce appunto il movimento popolare ad opera di, guarda un po', Roberto Formigoni, il famigerato Formigoni, ed altri membri di CL, e alle amministrative del 75 riescono ad ottenere 5 eletti al comune ed anche altri nel resto d'Italia. Questo movimento in realtà inizialmente fu anche non osteggiato, ma diciamo che il Giussani di qualche anno prima aveva detto che di stare attenti specialmente nel fare politica all'università, perché di fatto Comunione e Liberazione non doveva essere un movimento appunto di tipo politico, mentre invece nel caso del Movimento Popolare di Formigoni andavano proprio d'accordo. Cioè, in questa fase Formigoni e Giussani hanno in qualche modo orchestrato insieme per l'organizzazione di questo movimento, anche perché hanno dovuto fare i conti, come vedremo poi nell'evoluzione di questo movimento, con la caduta della DC. Inizialmente questo appunto il Movimento Popolare era fatto di persone che erano legate alla Democrazia Cristiana direttamente, e diciamo che da qui in poi l'organizzazione politica del movimento ha visto un crescendo, e Formigoni vedremo che appunto si organizzerà, come ci dirà il nostro collega. Quindi parola al Puma.
Il dottor Puma.
Dottor Puma, dottor
il signor Cigalone.
No, il dottor Puma.
Ah, dicevamo Formigoni, quale conosce Giussani, come detto lui si laurea alla Cattolica di Milano, anche Formigoni, in filosofia peraltro. E poi inizia la sua ascesa politica. Lui passa dalla DC, poi al PP, poi al CDU, poi a Forza Italia, infine al Popolo della Libertà, in pochi anni tutto sommato questo. E ricopre varie cariche, europarlamentare, deputato e anche sottosegretario all'ambiente, e anche impegnato in alcune missioni all'estero che vedremo torneranno utili, le conoscenze che farà in quel periodo. Però partiamo più o meno dall'attualità, nel senso da Formigoni in Lombardia, dal caso Lombardia. Prendiamo spunto da un testo scritto da uno che stava in regione Lombardia, e adesso vi dico anche il nome. Enrico De Alessandri, scusate, il quale ha scritto un librino di denuncia contro la lottizzazione vera e propria che c'è in Lombardia. Parliamo praticamente dell'unione tra Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere, che è diciamo il braccio economico di CL, che rappresenta un mondo, tu dicevi una holding, parliamo di circa 30.000 imprese per un fatturato che in un articolo di Repubblica viene stimato intorno ai 70 miliardi di euro.
Miliardi, miliardi, non milioni,
di miliardi. Euro, di cui circa la metà in Lombardia. Che è un caso praticamente unico al mondo di quella che viene definita, perché di fatto è diventata poi, nella prossima puntata praticamente parleremo di quello che c'è tra quello che sto dicendo io e quello che ha detto lui, cioè come siamo arrivati a questo. Però di fatto oggi CL funziona secondo molti penso anche secondo te, come alcune cosiddette sette integraliste, fondamentalmente quelle statunitensi, anche l'Opus Dei, quindi c'è un forte legame proprio quasi massonico che fa sì che insomma ha facilitato la totale presa del potere in Lombardia. Per fare un esempio, a parte il fatto che parliamo di interessi che vanno principalmente, anche quella più infame come monopolio è quello sulla sanità, però hanno reti sugli aeroporti, Expo, edilizia, assessorato, poi vedremo, i nomi da fare sono anche troppi, però diciamo che fondamentalmente stanno nell'infrastruttura, negli enti regionali,
banche,
edilizia. E poi faremo fondamentalmente due tipi di esempi: uno che riguarda il più grosso scandalo che è avvenuto, che ha coinvolto anche non come indagato ma ha portato alla condanna di uno dei collaboratori più stretti di Formigoni, uno scandalo internazionale veramente indifendibile, noto come Oil for Food, che a breve vedremo. E per esempio un altro esempio che facciamo è quello che riguarda nell'ospedale l'elezione la nomina dei primari. Come avviene la nomina dei primari? Questo è un esempio che fa l'autore di questo saggio, che però è molto indicativa. La nomina dei primari avviene tramite una graduatoria che permette, che fondamentalmente divide in idonei e non idonei alla pari tutti i candidati, e i principi di unità vengono considerati anche abbastanza generosi. Quindi tra una serie di idonei alla pari, quindi dove i curriculum vengono di fatto annullati, la nomina decisiva aspetta al manager che si occupa della gestione ospedaliera, quindi il quale a sua volta viene nominato direttamente dalla regione. Quindi questo qui è un meccanismo che vale per quasi tutte le cariche, molti assessori riferiscono di sedute in cui vengono votati ordini del giorno che non vengono neanche letti, proprio c'è un principio di autorità. Ormai ricordiamo che Formigoni al quarto mandato consecutivo, ovviamente suscitato anche polemiche sull'eleggibilità, ma questa è un'altra storia. Insomma, comunque è stata, ormai sta lì, e per la quarta volta, e quindi c'è un blocco di potere ormai consolidato fino a ogni livello, tant'è che i più
controllano pure i tombini,
tant'è che quelli che più hanno parlato polemicamente sono proprio alcuni membri di Forza Italia e la Padania, per esempio. Le cose più dure, gli attacchi più duri vengono da questi due, la Padania fino a un certo punto, poi ovviamente nell'ultimo mandato è diventata meno critica, insomma. Però cita cifre e fatti abbastanza inquietanti. Per esempio, gli esempi sarebbero molti. E per esempio c'è gente che manda i curriculum, la Padania dice proprio che c'è gente che manda i curriculum con la foto loro e Giussani. E dice la Padania: ce ne abbiamo una copia se Formigone vuole vederla, quindi tono di sfida. Per cui il livello è veramente questo. E dicevamo dei miliardi che vengono mossi, dicevamo pure. Per fare un
cioè la foto con Giussani è un'investitura.
Sì.
Questo vedi, io ero vicino a lui, quindi il suo mana si è trasferito in me, quindi io sono comunque un apostolo e quindi merito il suo al posto, perché l'ho seguito dalla prima ora, eravamo intimi. Quindi una procedura veramente non arcaica.
diciamo da altri tempi.
Sì.
Faccio un esempio di poche righe tratte dalla Padania, la quale dice, a proposito di Formigoni: il suo già vasto impero appare in continua espansione, una bulimia di poltrone, enti, assemblee, consigli, uno tsunami di nomine rigorosamente politiche che si abbatte sulle agenzie ospedaliere come sull'edilizia pubblica e le sale di controllo dell'economia locale. Con il contributo di CL, il braccio religioso, e della Compagnia delle Opere, il braccio secolare, il Divin del 30... sarebbe Formigoni, inteso come numero del piano occupato nell'edificio più alto di Milano, cioè Pirellone, ha messo in piedi un sistema di potere in grado di definire in gran parte dei rapporti politici e affaristici della regione più ricca della penisola e fra le più ricche d'Europa. Questo diceva nel 2005. Questo è
La Padania.
La Padania scrive questo. Sì.
Non un giornale anticlericale di anarchici carraresi, la Padania.
Un giornale di un partito alleato col partito di cui sì, fa sì. parte Formigoni.
In Lombardia proprio.
Sì, sì.
Peraltro. Addirittura, arriviamo qui forse a insomma una cosa abbastanza paradossale, e cioè che c'è stato proprio un vero e proprio progetto di legge per riservare qualche poltrona a chi non è di CL. Praticamente, nell'introduzione a una...
La quota panda per chi non è di CL.
Sì, 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 c'è un progetto definito del PDL, definito norme per le nomine e le designazioni di competenza della regione, questo è il titolo, e nell'introduzione dice: la proposta di legge fa seguito ad un'analoga iniziativa legislativa proposta nel corso della sesta legislatura. La situazione esistente nel campo delle nomine e designazione di competenza della regione non appare variata rispetto all'ora ed appare necessario riproporre nel PDL. L'obiettivo è semplice: ottenere una riserva di nomine almeno il 25% per i soggetti non aderenti a Comunione e Liberazione. Non viene in nessun modo messo in discussione il sistema di valutazione delle candidature dal punto di vista qualitativo, ma viene solamente garantita e favorita la pluralità culturale della classe dirigente della nostra regione. Cioè il PDL per la pluralità della classe dirigente dice: non è che mettiamo in discussione il vostro sistema, però almeno il 25% lasciateli a noi. Tipo quote rosa, le quote azzurre. Quindi siamo veramente a un livello...
Quote che vanno lasciate al PDL, non a tutti gli altri.
Quote che vanno lasciate al PDL, quindi siamo veramente credo a una cosa mai...
È allucinante mai questa cosa, ma e rende oltre un'ogni allucinazione l'origine che determina questo documento, perché questo documento è allucinante. Questi si rivendicano il 25% dicendo: niente, non ce ne frega niente, ma almeno a noi che siamo alleati dateci cioè,
un quarto.
Quindi questo vuol dire a che livello di sopraffazione del territorio è arrivata questa piovra terrificante, che appunto Comunione e Fatturazione, dicevamo,
che dice
non è nostro ovviamente, anzi non,
che dice per non esempio nel 2005 una comunicazione interna della Giunta dice: la gestione del personale è ora in capo della direzione centrale e non più dei singoli direttori generali. È la presidenza a fornire supporto in termini di dimensionamento degli organici, interventi formativi eccetera. Cioè comandiamo noi, cioè io e pochi altri fedeli. Veniamo.
Adesso c'è una pausa musicale.
Sì, dopo la pausa musicale che introduciamo la storia da thriller, da Pizza Connection.
Vai. Ecco, a questo punto io metterei un altro bel brano che ci tira su.
Dire ancora.
No, intanto prima di presentare questo brano, diciamo due parole proprio su questo cantautore che prima abbiamo accennato appunto. Vagamente. Diciamo che è in realtà importante per la storia di Comunione e Liberazione e dei movimenti della Chiesa giovanili, in quanto ha cantato appunto, come dicevamo prima, in tutti i meeting di Comunione e Liberazione. Anzi, lui è morto nel 2007, poco prima dell'inizio del meeting, appunto, dove sarebbe andato, e ha cantato anche.
Ma morto a quanti anni?
Allora, è morto.
Non a 27.
No, non a 27, adesso. Non fatemi fare i calcoli complicatissimi. Comunque non era proprio giovane, perché appunto aveva 17 anni nei primi anni 60, tipo 61, così, quindi comunque non giovanissimo. Ma ha cantato ad esempio a Varsavia, alla più grande manifestazione musicale cattolica dei paesi dell'est europeo, che si chiama il Sacro Song, durante la manifestazione, che insomma era stata clandestina nei tempi precedenti, perché siamo a Varsavia appunto, e si esibì davanti all'allora cardinale Wojtyla, dopodiché si esibì di nuovo per Giovanni Paolo II appunto nell'80 con la canzone La Strada, che era proprio una canzone dedicata a Giovanni Paolo II. Quindi comunque è un cantatore molto noto all'interno dei movimenti giovanili cattolici. E adesso ci becchiamo un bel brano che si chiama, che è Il Seme, giusto? Ecco, becchiamoci Il Seme per tornare appunto in quell'atmosfera.
Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro e volevo vedere il sé. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il sé. Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio.
Ci siamo?
Ci siamo, siamo tornati.
Ci risiamo.
Ecco, appunto, dopo il seme, quindi avete sentito una canzone che crea molta atmosfera tra i giovani di Comunione e Liberazione, che appunto si vedono negli incontri di preghiera, di meditazione, e hanno anche delle fasi molto gioiose in cui cantano quello che avete sentito.
Che adesso, il Signore ha messo un seme.
Il Signore ha messo un seme nel nostro giardino.
Che è un po' ambigua, eh?
Beh, mamma mia.
Diciamo di sì. Però adesso non...
c'ha un risvolto.
Vediamo invece quali semi ha messo Formigoni.
Esplicito.
Il Signore ha messo un seme, una storiaccia potrebbe essere.
Sì,
una storia di una violenza.
È una cosa inquietante. Dopo, vediamo che, appunto, quali altri semi ha messo Formigoni in Lombardia e nella holding di qui sopra.
Allora, tanto a questo punto, sulla posizione, a proposito di questa, dell'ultima cosa evocata da senza troppe ambiguità, diciamo una frase di un assessore ai giovani e allo sport della giunta Formigoni sui gay, questa va citata, del marzo del 2007 in un'intervista al Giornale. Dopo aver parlato dei centri sociali da chiudere col ferro e col fuoco, e detto cose carine sui zingari, parla dei gay. Dice: non ho niente contro di loro, convivano pure, ma l'omosessualità è una devianza. Quindi niente famiglia, niente adozioni. Il gay dichiarato non può essere né insegnante, né militare, né istruttore sportivo. Garrotiamoli, ho concluso. Ma non con la garrota di Francisco Franco, alla maniera degli Apache. Cinghia bagnata legata stretta intorno al cranio, il sole asciuga il laccio umido, il cuoio si ritira, il cervello scoppia. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni, ma è stato...
Hanno riso.
Si sono accontentati delle scuse, cioè Formigoni
ha detto mi no, dispiace.
Si è scusato, ma scherzava.
Ma scherzava.
Questo per dire, insomma, comunque...
Il livello, diciamo...
È ironia di CL. Forse non era neanche troppo ironico, ma vediamo...
Dubito, perché non credo che c'è ironia.
Credo che non ci sia nessuno, non credo che sia una battuta che si possa fare.
Ma non sono proprio, cioè, poi se c'è qualcosa che non c'è nella Chiesa Cattolica è ironia.
Beh, anche che se ci fosse,
c'è, ma è quella di un bambino di un anno. Se c'è,
sono scherzi da prete.
Sono scherzi da prete, esattamente.
Vediamo la vicenda Oil for Food, che è uno scandalo abbastanza inquietante. Oil for Food sarebbe il nome di un programma inaugurato dall'ONU nel 96 in Iraq, quindi prima della prima guerra in Iraq, c'era già Saddam Hussein. Iraq, dove nell'87 era stato Formigoni.
Beh, no, 96 già c'era stata la prima guerra in Iraq, scusate.
Appena dopo la prima guerra in Iraq. E c'era un programma di Oil for Food, cioè veniva concesso all'Iraq di vendere petrolio in cambio di forniture umanitarie, cibo e medicinali. Un'indagine dell'ONU, da cui parte la vicenda, promossa dall'ex capo della Federal Reserve, scopre praticamente un giro che io adesso sintetizzo, e cioè che viene così ricostruito e in seguito alla quale ricostruzione vengono anche messe delle condanne. Praticamente, tramite le sue conoscenze personali con Tarek Aziz, del governo iracheno, accumulate da Formigoni negli anni Ottanta, questi presenta a Tarek
Aziz. Era un cristiano,
Tarek. Perché era un sedicente cristiano, esattamente.
Fa da
mediatore.
Beh, è riuscito a salvarsi la vita grazie al fatto che era cristiano.
Sì, e non solo.
Morto lo stesso, però.
Morto
recentemente Tarek Aziz. E quindi tramite Tarek Aziz
fa da intermediatore con Marco Mazzarino De Pietro, capo di due società.
La Mazzarino Cogef, pure suona...
suona male, che ovviamente, guarda caso, un cellino.
Già dai tempi alla corte di Luigi XIV, i Mazzarino sono cellini. È vivo? vivo. Tarek Aziz è vivo?
Sì, sì, infatti me lo ricordavo.
Io mi ricordavo che fosse defunto.
No, ha resistito, è l'unico che ha resistito.
Ancora è vivo. Di sì. Ci scusiamo con gli ascoltatori, abbiamo dato.
E con Tarek Aziz, casomai.
sì, casomai più noi parenti.
Ci scusiamo con i parenti di Tarek Aziz che abbiamo dato per morto.
Comunque, Formigoni fa da mediatore con appunto Marco Mazzarino De Pietro, che tramite queste due società, fondamentalmente, questa è l'accusa, aggirando l'embargo, acquistano, grazie all'audio tangenti ai funzionari e quindi di fatto al governo iracheno, aggirano questa cosa ottenendo provviste di greggio a prezzi bassi. Parliamo circa di 20, quasi 25 milioni di barili di petrolio, la più grande importazione con un'azienda italiana. E si scopre, tra le altre cose, sempre da questa indagine, che tra l'altro vedrà condannato Marco Mazzarino De Pietro a 2 anni per corruzione internazionale di funzionari di Stato e anche altri uomini.
Così, robettina. Bella,
questo era uno dei più stretti collaboratori di...
Bella, di corruzione Formigoni. Internazionale...
No, ma te ne dico una più bella, che a provare proprio, se mai ce ne fosse bisogno, la loro amicizia, c'è anche una comproprietà di una barca a vela di 15 metri che si chiama Obelix. E hanno fatto molte vacanze insieme, Formigoni e De Pietro. Questo avveniva, il giro di tangenti avviene anche grazie a una società offshore di nome Candlelight, che è riconducibile ai ACL proprio direttamente, la quale Gogep fa capo alla famiglia dei Catanese, già condannati per contrabbando internazionale nell'82, i quali Catanese sono tra i fondatori della Compagnia delle Opere. Questo è quello che emerge da questa inchiesta, e la commissione d'inchiesta dedica soltanto a un capitolo intero nel rapporto finale. Questo politico è Roberto Formigoni, che non viene condannato in prima persona, ma appunto viene fortemente, non diremmo scalfito perché sta ancora là, insomma, però coinvolto in questa torbidissima vicenda di petrolio Iraq, cioè finanziavano, cioè corrompevano i funzionari del governo di Saddam Hussein per ottenere petrolio a basso prezzo violando l'embargo con questo ACL. Poi vedremo molte altre cose. Chiudiamo soltanto dicendo che il consigliere regionale che ha scritto questo librino, da cui ha preso alcune informazioni, è stato sospeso per un mese, dimezzato lo stipendio e è stato diciamo accusato di aver danneggiato il suo datore di lavoro, questo appare nella nota ufficiale, e quindi proprio evidente che datore di lavoro di uno che lavora nella regione Lombardia non è la regione Lombardia ma ACL.